Beh, mi sembra che la Via Rose ci sia, c'è una strana coppia, buongiorno.
Ma buongiorno.
Beh, in regia c'è anche Roberto Conti.
Esatto, al centralino c'è Karin Kondolf.
Abbiamo anche un numero WhatsApp.
Sempre lo 076-321-1113, anche il numero del centralino che è lo 0848-030808.
Cioè potete scriverci e chiamarci per chiedere praticamente qualsiasi cosa.
Sempre.
Oddio, non fatevi proprio prendere la mano, eh.
Beh.
Direi che questo è il quadro.
Sì.
Sembra l'alba di una nuova settimana in rosa. Ti piace come?
Mi piace, è vero, è lunedì.
Oh, buongiorno Alice Petronici.
Ma buongiorno Stefano Ferrando.
Il tuo weekend è andato bene?
È andato bene, sì, devo dire bello, soleggiato. Il tuo piuttosto?
Che te lo dico a fare?
Eh?
Cosa te lo dico a fare?
Bello?
Vuoi l'elenco?
Certo.
Pogacar, Mathieu van der Poel, Kung, Pedersen. Cioè guarda, ho la pelle d'oca, di gallina, di cappone, tacchino, scegliete voi ancora.
Guarda. Lì come gli occhi illuminati, veramente, sono contenta,
Ecco, anch'io sono contento, anche se aggiornamento sulle condizioni di Battagigna. Dovevano farlo già prima nel notiziario, ma
vediamo noi.
Io sono tornato nel cuore della notte,
sì.
dall'Università del Ciclismo, dalle Fiandre. Sai cosa ho trovato davanti alla porta di ingresso di casa?
Di casa tua, dimmi.
Sì, un retino da pesca con un post-it attaccato. Con scritto Battagigna. Cioè stanno pensando da casa, pensano anche a come recuperare Battagigna. Lo ricordo per chi magari si fosse perso le puntate precedenti.
Esatto.
La mascotte di Mille
un
Storie.
Pupazzetto.
Ecco, è finita
all'interno dei cavi del pozzo che abbiamo
capite,
davanti.
Voi non capite perché tutti dicono ma sì, ma è un tavolo, cosa volete che ci voglia?
No, fidatevi.
Il retino non funziona comunque, ci vuole proprio, se avete una pinza, ecco, ci vogliono le pinze quelle.
Se dovessi andare lì dentro faccio la fine di Dante, ci rimango lì veramente tanto.
Dopo fai 34 canti e siamo a posto.
Vabbè, andiamo avanti.
Allora, abbiamo detto che questa è l'alba di una nuova settimana.
Ma sì.
Tu per esempio preferisci l'alba o il tramonto?
Io?
Potrebbe essere questo il quesito del giorno.
È vero, io personalmente l'alba.
Il sole che sorge o il sole che va a dormire, che si corica, aprire gli occhi, avere una giornata piena di cose belle davanti, oppure chiuderli e pensare a tutto ciò che di bello si è fatto. Una cosa è certa, l'importante è avere qualche cosa da urlare al cielo.
Sono qua, monta su, non ci avranno finché questo cuore non creperà di ruggine, di botte o di età. C'è una notte tiepida e un vecchio blues da fare insieme, in qualche posto accosterò quella là. Sarà la nostra casa, ma credo che meriti di più. Ma intanto son qua io e ti offro di ballarci su. È una canzone di 100 anni almeno. Ma se a noi con questi giorni fatti di ore andate per un weekend e un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnerle, se un purgatorio è nostro perlomeno. Contro il cielo. diesel o merda, morte e vita. Il patto è stringerci di più, prima di perderci forse ci sentono lassù. È un po' come sputare via il veleno.
Avevamo bisogno di una bella carica di energia, urlare un po'.
Veramente, c'è anche il pubblico, senti qua.
Ok, adesso mi... No, torno a addormentarmi.
Perché? No, no, comunque... Ligabue,
sì.
Urlando contro il cielo.
Era lui, sì,
esatto,
scusa.
Però a volte è davvero difficile capire che cosa succede dentro di noi.
Quindi buttar fuori.
Perché i pensieri si aggrovigliano, ci confondono, poi le emozioni si nascondono dietro a silenzi troppo pesanti. E quindi non riesci a gridare. Ci sono dei giorni in cui le parole non bastano. E allora, per fortuna, cosa fai? Possiamo guardare qualcos'altro. Qualcosa di immenso, qualcosa che non mente mai. Il cielo.
Ma cosa hai mangiato?
Ste, hai mai provato a guardare il cielo? Eh? Guardarlo davvero, quando il sole scende, il mondo si tinge di rosso, perché è un tramonto. Tu parlavi di tramonto, il tramonto.
Ah, tutto questo per dirmi che parlavi di tramonto,
esatto.
Va bene.
Non è solo la fine del giorno, è una soglia tra ciò che è stato e ciò che potrebbe ancora essere. Lo so, sto diventando un po' filosofica, però mi piace.
Io sto guardando Roberto Conti e...
Bello, eh? Però pensateci, cioè, alla fine... Ci sarà un motivo se i poeti, i pittori sono così fissati, e uso proprio la parola fissati,
sì,
con il cielo e con il tramonto. E oggi voglio portarti proprio lì, sotto uno di quei cieli. Sono filosofica, sì, ma sempre la stessa, quindi è il 1893. Sì. Siamo in Norvegia, vicino a Oslo, per la precisione. Il vento è freddo e un uomo sta camminando. Cammina, è solo, è stanco. Si chiama Edvard Munch. È un pittore.
Conosco.
Ma prima di tutto è un'anima fragile, sensibile, piena di crepe che nessuno riesce a vedere se non quando prende in mano il pennello e dipinge. Perché la vita non è stata gentile con lui. Perde la madre quando ha appena 5 anni, tubercolosi. È un buco nel suo cuore che lui cerca di colmare con l'affetto di sua sorella. Ma anche lei, 10 anni dopo, gli viene strappata via. Dallo stesso destino crudele della madre, lo stesso. Il dolore per lui non è mai stato un evento sporadico, è un compagno di viaggio. E quella sera, mentre sta camminando lungo un sentiero, qualcosa accade, il sole sta calando e il cielo all'improvviso cambia completamente faccia. Non è un tramonto normale, quindi non è che è caldo, né dolce. È un'esplosione di rosso, un rosso crudo, sanguigno. Munch si ferma, lo osserva e sente qualcosa. Infatti scrive sul suo diario: improvvisamente il cielo divenne rosso sangue. Mi fermai, stanco, e mi appoggiai al parapetto. Sentii un urlo infinito attraversare la natura. Un urlo, però non esce dalla sua bocca. Cioè, è il cielo che sta urlando. Un grido, direi, cosmico, che solo in pochi riescono a vedere e a sentire. Lui sì, però, perché lo sente e non può ignorarlo. Infatti è impresso nella sua mente. Anni dopo lo trasforma in un dipinto.
Quindi non subito, passano anni.
Passano anni, lui se lo ricorda. Un dipinto iconico per la storia dell'arte. L'urlo ovviamente lo conoscete. La figura distorta, con la bocca aperta, le mani sulle orecchie, il volto deformato al terrore. Stefano, sei perfetto, perché vede sulla 2 Stefano è la coppia. Ho detto uno e ho sbagliato, perché in realtà è uno dei 4, perché ci sono 4 versioni dell'urlo, ma non è importante. Sai qual è il dettaglio che in pochi colgono? È il fatto che la figura non sta urlando, sta ascoltando. L'urlo non è il suo, è del cielo, come quello che sente Munch. E ti dirò di più.
Cioè, quindi abbiamo sbagliato per
tutto.
Una vita.
Sai che cosa sta accadendo in quel periodo dall'altra parte del mondo? Lo sai? 1883. In quel momento il vulcano Krakatoa in Indonesia è esploso con una potenza devastante. L'eruzione è talmente violenta che gli esperti dicono che ha modificato i cieli di mezzo pianeta per mesi, per anni, anche i cieli della Norvegia.
Sì, perché viaggiano.
Quelli che sta guardando Munch, sbalordito, perché sono spettrali, irreali, come se il cielo stesso fosse stato ferito. E Munch, senza saperlo, ha visto proprio quello.
Non è strano che mentre tu mi parli io ti guardo come se in fondo non parlassi, perché quelli tra me e te sono concetti astratti come un fiore di Monet o un quadro di Kandinsky. Ti avrei presa solamente per tenerti più stretta, come Zeno sei coscienza l'ultima sigaretta. Sai, l'amore non ha orari, se poi parte non torna. Ora balliamo come sconosciuti in mezzo a una folla. Poi vorrei rivedere un tramonto, guardarti negli occhi, scavarti più a fondo perché non ti sento più. Sei la fine del mondo, ma anche l'inizio. Dentro ogni tuo silenzio sento l'urlo di Munch. Dietro il silenzio ascolto l'eco del tuo nome che non riesco a pronunciare. Ed ho perso la strada di casa per ogni volta che ti sentivi sbagliata. Quante volte ho detto basta ma non ci bastava. E adesso dentro di me annego come fossi l'Ofelia. Poi vorrei rivedere un tramonto, guardarti negli occhi, scavarti più a fondo perché non ti sento più. Sei la fine del mondo, ma anche l'inizio. Dentro ogni tuo silenzio sento l'urlo di Munch.
Solo Alice Petroni ci può trovare l'urlo di Munch. Emanuele, Aloia, tra l'altro scrivono che ci hai portato proprio dentro il quadro. C'è chi scrive che si è ritrovato nel quadro. Anche Roberto, ho tolto subito le cuffie e te l'ho detto immediatamente.
Sono molto contenta.
Hai un futuro da critica d'arte.
Ah, pure? Wow. Emanuele Aloia, comunque, artista,
sì,
e cantante, che scrive esclusivamente canzoni partendo da dipinti, da quadri. Il bacio di Klimt, l'urlo di Munch, i girasoli di Van Gogh. Molto bello, molto bello.
Beh, volendo ha una produzione sterminata.
Sì, in realtà sì. Comunque, urlo di Munch. Stavamo parlando di lui, giusto. Il dipinto che è conservato nel nuovo imponente Munch Museum di Oslo. Allora, non è solo un'opera d'arte. Ogni volta mi guardi un po' stranito. Non è solo un'opera d'arte, ma diciamo,
ma cosa ho fatto?
Che è una sorta di laboratorio di scienza.
Sì.
Ok, non guardarmi strano, ma negli ultimi anni è stato analizzato da diversi scienziati, perché stanno cercando di capire come mai i colori del dipinto si stiano sbiadendo così velocemente.
Perché passa il tempo?
No, aspetta, allora, sembrerebbe colpa di un pigmento usato proprio da Munch. Cioè, in poche parole, e questo mi fa un po' ridere, Edward Munch usava della vernice di bassa qualità.
Braccino.
E forse, perché questa vernice...
Allora,
no?
Oggi c'hai cambiato il mondo dicendo che non è la persona che urla, ma è il cielo nel quadro. E in più ci stai dicendo che Munch, braccino, vipera in tasca, se c'era da offrire un caffè si girava dall'altra parte.
Bassa qualità, nel senso che non va d'accordo con l'umidità, insomma. Cioè, non solo quella atmosferica, che vabbè, ci può stare, ma anche quella prodotta dal semplice respiro umano. Nel senso che basta avvicinarsi troppo al quadro e rischia di rovinarsi.
Dipende cosa hai mangiato. Se hai mangiato aglio, olio e peperoncino...
Sei veramente pazzesco. Comunque, senza contare anche le piccole parentesi che io definisco burrascose della vita del quadro. Parliamo del 1994 e del 2004. Sicuramente non hanno aiutato che il quadro rimanesse perfettamente conservato. 12 febbraio 1994, sempre Norvegia. Stefano, tieniti stretto perché è il giorno dell'inaugurazione dei giochi olimpici invernali di Lillehammer.
Bellissimi, tra l'altro. Una fiaba. Dicono, chi ha partecipato come atleta e come giornalista, dicono che sono stati come entrare in una fiaba.
Ecco, un altro evento ruberà i riflettori a questi giochi, mi dispiace. Quindi, il museo di Munch è nel caos perché due ladri, palesemente dei professionisti del settore, si fanno strada nell'edificio. Una finestra forzata, un'azione di 50 secondi ci mettono e via. L'opera più celebre di Munch è nelle loro mani. L'urlo è scomparso, ovviamente il mondo dell'arte è sconvolto. I ladri sono un gruppo che si definisce anti-abortista, lo sappiamo da subito perché mandano proprio un messaggio diretto: grazie per l'assenza di sicurezza, la richiesta è chiara.
Erano tutti ai giochi olimpici.
È un ricatto. L'opera verrà restituita solo se il mondo intero ascolterà la loro causa. Però le cose non è che vanno proprio così. La polizia riesce a restringere il cerchio dei sospettati grazie a un'operazione sotto copertura, quindi gli agenti recuperano l'urlo solo 3 mesi dopo il furto, nel maggio del 1994.
Operazione Urlo.
I ladri vengono arrestati, però il dubbio alleggia nell'aria. Le opere d'arte non sono al sicuro perché se riescono a rubarle in 50 secondi.
Storicamente, ti ricordi che forse è una delle prime storie? Abbiamo raccontato la Gioconda.
Esatto, infatti. Rubato. E credo che comunque abbiano ragione, perché solo 10 anni dopo, nel 2004, il museo ancora una volta è nel mirino dei ladri. Allora, io non dovrei dirlo, però lo dico, non generalizziamo. Credo che sia un problema di quel museo specifico, però vabbè, andiamo avanti. Questa volta i ladri non si accontentano di un'opera sola, ma ne prendono due. Puff, in un secondo, in pieno giorno, cioè il museo brulica di visitatori. Due uomini armati irrompono nel museo nazionale, minacciano i presenti, prendono l'urlo e la Madonna di Munch per poi sparire. Il governo norvegese a questo punto lancia un'operazione straordinaria. Passano mesi, le indagini si intensificano. Questa volta non è una rivendicazione politica, solo un clima di tensione crescente. Il furto sembra quasi perfetto e comunque è riuscito, perché passano mesi, passano anni e dei due quadri nessuna traccia. Fino a quando, a un certo punto, la polizia riesce ad intercettare le comunicazioni tra dei ladri e una rete di figure legate al crimine organizzato internazionale. Nelle conversazioni emergono i nomi dei principali sospettati. Uno si chiama Ragnar, un uomo d'affari con radici nel mondo della criminalità. E l'altra è Valbona, una criminale con un passato da rapinatrice. Non stiamo parlando di criminali qualunque, e la polizia in questo caso lo sa molto bene. Quindi decidono di fingersi potenziali acquirenti disposti a pagare i quadri tra i 2 e i 5 milioni di euro.
Furbi.
Una cifra che direi che nessuno rifiuterebbe. Quindi l'accordo è fatto.
Faccio un'offerta che non puoi rifiutare.
Esattamente. Ragnar e Valbona sono pronti a scambiare il quadro con il denaro. Peccato che i quadri li stanno vendendo alla polizia norvegese, che dopo averli arrestati recupera i quadri e li rimette al loro posto per sempre, o almeno così si spera. Io manderei qualcuno comunque a controllare, perché non si sa mai.
Your heart is too strong anyway. We need to
fetch back the tide they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on.
Questa è Stolen Dance,
sì.
Canzone che piace particolarmente a te.
Un ballo rubato, mi piace. Visto, Milky Chance.
Visto che abbiamo parlato di opere d'arte rubate a Oslo.
Esatto. Stefano mi prende in giro per come pronuncio Oslo. Ho l'allergia, ok? Inizia il caldo e inizia anche l'allergia. E sono un po' raffreddata.
Ma non è che devi raccontare tutto quello che ci diciamo, cioè...
Voglio essere sincero con i nostri ascoltatori. Vai avanti. Comunque.
Però devo ringraziarti. Allora, primo per questa cosa ci hai aperto gli occhi sul quadro di Munch e per averci mostrato anche un lato della Norvegia che non, forse non avevamo considerato. Norvegia, tra l'altro, terra in cui il fondo pensionistico è il migliore al mondo.
Scusami,
mi chiederete che cosa c'entra?
Sì, infatti.
Nulla, però qualche tempo fa Paolo Riva me ne ha parlato e la cosa mi è rimasta particolarmente impressa. Poi devi ricordare sempre,
sì.
Ti ricordi cosa aveva detto Beppe Severgnini?
Ah,
io fra 12 mesi e qualcosa
e poco,
entrerò nell'età anziana e quindi devo iniziare a pensare anche a queste cose.
Quindi ti è rimasta impressa questa cosa, bene.
Roberto, invece per i cantieri aspettiamo ancora qualche tempo, va
ma
bene?
Sì, dai.
In Norvegia, fra l'altro...
Sì.
Un altro dato che mi colpisce.
Dimmi.
Devi sapere che guarda che sto dicendo una cosa seria,
questa è seria.
Sì. Il 93% dei bambini cresce praticando uno sport. E questo allora non significa avere una percentuale di medaglie olimpiche altissima al metro quadro, però credo che significhi avere persone che crescono sane, persone che dallo sport possono imparare tante cose da poter mettere a frutto poi nella vita di tutti i giorni.
Certo.
E qui finisce il peana di Stefano Ferrando per lo sport.
Esatto.
Ok? Perché anche chi pratica sport purtroppo non è esente da errori, anche gravi, i peggiori soprattutto quando si pensa a un padre e ai suoi figli. Hai parlato di Urlo e di Norvegia.
Sì.
E poi ci ha messo anche quella spruzzata di sport con i giochi di Lillehammer, quindi questa cosa non mi è sfuggita. E mi ha fatto venire in mente una storia, quella di 5 fratelli, tre dei quali, Henrik, Filip e Jakob, semplicemente straordinari. Loro corrono, sembra che non abbiano mai fatto altro già da quando erano molto molto comodi nel pancione della mamma.
Proprio.
Cioè, nati veramente per fare sport. Corri, vinci e sei felice. Funziona così tendenzialmente.
Sì.
Non sempre, perché la vita non è sempre ciò che sembra. Quei fratelli, infatti, hanno un padre che non li merita. Qualche giorno fa, ricordi, per la festa di San Giuseppe, ricordavamo un altro papà, quello del britannico Redmond, quello
certo.
che si carica Derek sulle spalle e lo porta a terminare i 400 metri ai giochi di Barcellona.
Bellissimo.
Fantastico. Ecco, Geert porta invece i suoi figli a vincere tutto, ma perde tutto, perde soprattutto il rispetto e l'amore dei propri figli, che impiegano un po', ma alla fine urlano al mondo che cosa ha fatto. Il suo principale accusatore, uno dei figli, è Jacob, che grazie agli allenamenti all'avanguardia di suo papà si mette al collo, tra le tante cose, un oro olimpico a Tokyo nel 1500, uno a Parigi nel 5000. E Jacob arriva in tribunale e pronuncia questa frase che mette i brividi, apro le virgolette: quando avevo 8 anni sono stato preso a pugni in testa dall'imputato, io ero a terra in cucina e lui mi colpiva, mi ha dato anche un calcio nello stomaco dopo una caduta in monopattino, perché lo avevo fatto inciampare, e chiudo le virgolette. E lui parla proprio così, dice imputato, perché dire padre sarebbe troppo doloroso, ha impiegato tempo, troppo tempo forse, a pronunciare quelle parole, e il perché lo spiega sempre lui. Non vedo più questa persona come un papà, penso che le cose che dice, che fa e ha fatto non siano degne di un padre. Da un genitore mi aspetto empatia, mi aspetto premura, e invece la mia educazione è stata caratterizzata, la mia e quella dei fratelli, dalla paura. Jacob, appunto, come i fratelli, cresce come nessun figlio dovrebbe crescere: zero libertà, nessuna festa, allenamenti dai 2 ai 3 al giorno. Se si presenta in ritardo a un allenamento, a una gara, viene picchiato. Questa è la...
Così.
Questa è la punizione. Mangia di nascosto, perché l'aguzzino... Io, scusate, non lo...
L'imputato
cito più come
di prima,
padre.
Insomma.
Esatto, l'aguzzino controlla i grammi di ciò che mangia. Lui e i suoi fratelli lo denunciano ad anni di distanza e ricorda che se per loro è stato difficile, ancora di più lo è stato per esempio per sua sorella, la più piccola. Lei per esempio costretta a correre con l'asma e punita regolarmente per i risultati non all'altezza, come con un asciugamano bagnato che le lascia segni sul corpo, sul viso, ma poi soprattutto nell'anima. È difficile anche per sua mamma, che mostra l'affetto di una mamma affettuosa e dolce solo quando l'orco, sempre l'imputato, non è a casa o in loro compagnia. Diciamo che alla mamma di Jacopo e dei suoi fratelli manca il coraggio, manca il coraggio di essere una madre.
Hey!
una mamma dolcissima, quella di Zucchero, dolcissima come la rispa, concubina di Saul. Il suo nome in ebraico significa brace, e infatti il cuore di questa madre arde come dovrebbe essere per qualsiasi genitore. Apro una parentesi biblica.
Vai.
Davide, re di Israele, per placare l'ira di un popolo vessato dal suo predecessore, ordina di consegnare i figli di Rispa, figli che vengono impiccati a monito e vendetta. Rispa, che cosa fa? Sale su quel colle dove sono stati impiccati i suoi figli con un sacco di juta, che taglia e distende su una roccia, proprio ai piedi dei figli impiccati. Diventa il suo giaciglio e lì veglia sui corpi dei figli, giorno, notte, sotto il sole cocente, nel gelo delle tenebre, sotto l'acqua dell'autunno, impedendo agli uccelli e alle bestie di avvicinarsi. Sarà poi la compassione di Davide a permettergli di dare degna sepoltura ai suoi figli. Parentesi nella parentesi, c'è un bellissimo quadro che racconta questa storia al Museo Velo di Ligornetto, perché un quadro può, pensate a questa cosa magnifica, che può raccontare una storia che è lunga magari dei giorni, dei mesi, degli anni. Lo hai fatto proprio tu prima con l'urlo di Munch. Chiudiamo le due parentesi, sì, e torniamo alla mamma Ingebrigtsen, che non ha il coraggio di Rispa nel difendere i propri figli. Sarà un caso, ma Jacob butta fuori tutto quello che vi abbiamo raccontato adesso. E perché? Perché adesso è diventato papà, a sua volta. È diventato papà di Filippa, la sua piccola, avuta da Elisabeth. E, indovinate un po', Elisabeth invisa al padre, che tenta in tutti i modi di ostacolare il loro rapporto, cerca di non farli vivere insieme, perché, fra l'altro, il padre dei giovani Ingebrigtsen gestisce anche le loro finanze.
Ah, pure.
Quadro allucinante, direi. Ancora di più se si pensa all'immagine di quella famiglia presa a modello, esaltata dal 2016 al 2021, perché il reality Team Ingebrigtsen è il programma più visto in Norvegia. Ma non tutto è ciò che sembra, come nel quadro di Munch che ci hai detto tu. Cioè, la persona non urla, è il cielo che urla. La galleria degli orrori potrebbe andare avanti ancora e ci farebbe urlare a lungo. I rapporti fra i fratelli e l'imputato si sono interrotti nel 2022. Imputato, Orko, chiamatelo come volete, che allena un altro atleta norvegese nel frattempo, che è un rivale del figlio Jacob. Tra l'altro, quando Jacob perde, sai che cosa fa suo padre? Si complimenta perché gode nel vedere il figlio che ha perso, gode nell'umiliare il figlio.
Questa storia è allucinante.
Abbastanza. I fatti che riguardano i più grandi sono caduti in prescrizione. E questa è la dimostrazione che anche la legge sa essere ingiusta. Gerte rischia alla fine di pagare, lo scopriremo tra un mese circa, di dover pagare circa 50.000 franchi a due dei cinque figli e di scontare 6 anni di prigione. Se pensate che siano pochi, credo che siamo in tanti. Si giustifica con la difficoltà avuta da bambino di avere nella sua crescita e di aver scelto un'educazione patriarcale per senso di responsabilità, per il bene dei propri figli. Vabbè, se proprio non l'ha capito. Cosa ha ottenuto? Jacob è chiuso agli occhi dei suoi avversari, è antipatico, è arrogante, è maleducato, è un atleta superiore, allevato per essere cattivo. Un ragazzo che però fortunatamente ha trovato il coraggio di parlare, che forse da oggi sarà visto anche con occhi diversi da chi gli corre accanto per una medaglia. Jacob e i suoi fratelli, che sono fortunatamente al tramonto di una brutta storia e speriamo all'alba di una meravigliosa rivincita.
Like a dead man from a white oak tree, people sitting on porches thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night. Dark. We'll be right back.
Allora, questa è Dark Knight dei Blasters.
Sì.
Parte della colonna sonora di Dal tramonto all'alba.
Ah.
Visto che stiamo parlando di alba e tramonto,
sicuramente.
Dal tramonto all'alba, che tra l'altro è tutto ciò che non ti aspetti quando inizi a guardare quel film.
Sì.
Perché a un certo punto diventa tutt'altro.
Plot twist.
Allora, sì, Tarantino lo scrive quando è ancora al liceo, poi cede la macchina da presa all'amico Rodriguez per concentrarsi sul suo ruolo d'attore, che è quello di Richard, fratello di Seth, un George Clooney giovane, bellissimo, affascinante, che sta girando IAR. Però sesta scelta. Perché prima John Travolta, Steve Buscemi, Charlie Sheen, Christopher Walken e Michael Madsen rinunciano per altri impegni. Quindi,
questa non la sapevo.
Arrivano a lui però. Il film ha un punto di rottura che è l'entrata in scena di Salma Hayek, che in quel film è, ma proprio lo dico, è leggerissimamente sensuale.
Sì, sì.
Proprio poco poco.
È bella vera.
Quella scena mette fine alla prima parte del film e dà inizio a una battaglia con i vampiri che durerà tutta la notte, quindi proprio dal tramonto all'alba.
Sì.
Leggenda vuole che, visto il suo terrore per i serpenti, Salma Hayek che si arresti a girare quella scena con cui deve ballare con un pitone burmese albino, cioè una roba enorme,
gigantesca.
Però lei ha il terrore dei serpenti. A quel punto, allora, che cosa le dicono? Guarda, Madonna ha già deciso, ha già accettato il ruolo e quindi è pronta a sostituirti.
Ma com'è facile?
Com'è facile ingannarvi, vero?
Convincere.
Risultato: 2 mesi di analisi, di terapia, la paura del serpente superata e la possibilità, soprattutto, di arrivare alla battuta del film, quella di George Clooney.
Non ti berrò tutto in una volta, mio caro. Ti farò diventare il mio schiavo. Sarai il mio nuovo zerbino. Ad ogni mio ordine leccherai fango dai tacchi dei miei stivali.
Oh là là.
Ti trasformerò in un bel cane e ti chiamerò Fido. Anzi no, Spot.
No, grazie. Ho già avuto una moglie.
No, grazie, ho già avuto una moglie. Vabbè,
Stefano,
ma cosa vuoi dire a una vampira che vuole farti diventare
Stefano?
Sua? Ma è George Clooney che lo dice, dal tramonto all'alba.
Citazioni, alziamo le mani.
Citazione, perché questa è stata una puntata che ci ha portato dall'alba al tramonto, dal tramonto all'alba. E sui saluti che cosa facciamo?
Da mille storie al notiziario Lingua Facile.
E noi vi salutiamo con un'alba che ci porta al tramonto, quella di Herbal Meta.
Il mondo gira solo in senso opposto. Dicono che prima o poi ritrova il verso giusto. Dicono che il bene lascia segni sul tuo viso. Dicono che il lupo perde tutto tranne il vizio. Dicono che adesso siamo in troppi sulla terra, che parlando forte non si sente più la guerra. Dicono che non ti puoi fidare di nessuno, finché passa fiato, passa vita e passa tutto. Ti ho chiamato amore in una lingua straniera e mi hai capito perché non serve traduzione.
Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo.
Che chi ti ama spesso una carezza chiusa in una mano e un pugno pronto nella tasca. Dicono che tutti i cuori vanno insieme a tempo e quando non si cercano si trovano lo stesso. Io ti chiamo amore in una lingua straniera, tu mi capisci perché non serve traduzione.
Guarda l'alba che...